Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it per suggerimenti, segnalazioni, ragionamenti, eccetera, eccetera. Ieri ne parlavamo con Piero Milani del Pettirosso di Modena, parlavamo del lupo, di quanto insomma sia sotto i riflettori e dall'altra parte nel modo peggiore, quindi vittima di bracconaggio, di incidenti, eccetera, eccetera. La Leal ci fa sapere che è stato rinvenuto nei pressi di Sommo, in provincia di Pavia, un lupo gravemente ferito in fin di vita. Si pensava a un incidente stradale e invece si è appurato che era stato colpito da un'arma da fuoco. Purtroppo il lupo è morto nonostante i tentativi di salvarlo. Volevo darvi invece un appuntamento per oggi, ecco, peccato che l'ho immediatamente perso, adesso lo ritrovo subito, eccoci qui. Allora, si tratta di un incontro oggi pomeriggio all'Università Statale di Milano, si tratta di questo gruppo antispecista, l'appuntamento è alle 16.30 all'aula 422 di via Festa del Perdono, al numero 7, ed è l'Animalità tradita, le radici dello specismo di Giulia Elia di Loreto. Ebbene, sarà lei a parlarne, e quindi insomma attraverso una ricostruzione delle diverse fasi del rapporto tra noi e altri animali, insomma, si ragiona su questa questione. Quindi all'Università Statale di Milano, all'aula 422 di via Festa del Perdono, oggi alle 16.30. Poi al volo va in scena solo fino al 25 di gennaio uno spettacolo che mi viene caldeggiato e molto proposto, e si tratta di Ivan e i cani, l'artista è Federica Rosellini, che è in scena con la sua musica. Io lo vado a vedere stasera e poi vi dico, però insomma mi risulta essere veramente uno spettacolo importante, al Teatro Elfo Puccini, alla Sala Fassbinder, Ivan e i cani, da qui a domenica 25. Vabbè, ci avrei un sacco di altre cose da dire, ma siccome l'ho annunciato anche sbagliato, perché era tale la voglia di averli con noi che mi sono lanciato in avanti e invece avevo sbagliato i giorni, e invece l'unica rubrica di Considera l'armadillo senza titolo e senza sigla, e qui ancora una volta stiamo parlando di Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano, che sono qui negli studi di Via Olearo. Buongiorno.
Ciao Cecilia, a tutti e a tutte, ciao.
Un attacco di tosse, tanto per cambiare.
Troppe emozioni.
Esatto, esattamente così. Allora, iniziamo subito col dire che cosa avete messo in pentola per i prossimi giorni.
Beh, allora, partiamo dal presupposto che tutti gli spettacoli al Planetario sono bellissimi e imperdibili,
certo.
Questo è il punto di partenza.
Esatto, quando uno non è di parte, ecco, è così.
Esatto.
E per esempio stasera, per rimanere così subito su appuntamenti prossimi, abbiamo Matteo Mazzarini, che è un giovane laureato in astronomia a Padova, con dottorato, che ci porterà all'interno della cosmologia, quindi la genesi proprio del nostro universo, partendo dal Big Bang fino alla formazione di tutte le galassie. Appuntamento imperdibile.
Tra l'altro stasera rientra nei giovedì universitari, dunque tutti gli universitari entrano con ridotto a 3 euro.
Alle ore 21 a Porta Venezia, a Milano, ai giardini Indro Montanelli, il Planetario di Milano.
Planetario.
E invece un altro appuntamento che ci piacerebbe segnalare è per settimana prossima, martedì 27, sempre alle 21. È una serata, diciamo, trasversale, nel senso che intanto il titolo è Il cielo sopra Tebe. Tra antichi testi e spettacolari immagini alla scoperta dell'aldilà celeste dei faraoni egizi.
Qui poi proprio mi pigliate un colpo al cuore.
Ma soprattutto è bello perché diciamo è condotto da Giulio Magli, che è un fisico docente del Politecnico di Milano, esperto a livello nazionale di archeoastronomia. E quindi ci presenterà l'antica Tebe, che oggi è Luxor, la Valle dei Re, e quindi l'aspetto archeoastronomico delle piramidi, dei templi eretti nella Valle dei Re, ma è coadiuvato e co-condotto questa serata da Maria Eugenia D'Aquino, direttore artistico del Pacta dei Teatri e attrice, che leggerà degli antichi testi. Quindi è un insieme di archeoastronomia, archeologia, teatro, una serata da non perdere.
Ecco, però quando uno dice archeoastrologia, ma di che cosa stiamo parlando, scusate?
Ma del tipo, ad esempio, non so, l'allineamento delle piramidi rispetto al cielo stellato, quindi quale collegamento ci può essere, se c'è o se non c'è. Quindi, anzi, è molto interessante perché su questo tema ci sono anche, diciamo, anche informazioni un po', come dire, fuorvianti, un po' fantasiose. Invece Giulio Magli è sicuramente preciso e corretto e soprattutto accattivante nella sua narrazione.
Anche perché, voglio dire, noi oggi il cielo lo guardiamo, ma così, come un hobby, come qualcosa che se c'è o non c'è è la stessa cosa. Ma un tempo il cielo era fondamentale per le antiche popolazioni, era un calendario, era lo strumento con cui si decideva se seminare o no, fare i raccolti, scandiva proprio il tempo, era fondamentale, quindi molti momenti particolari dell'anno erano anche caratterizzati dal sorgere, dal tramontare di alcune stelle o costellazioni, quindi anche gli edifici venivano spesso orientati in funzione di questi astri, e qui nasce appunto l'archeoastronomia, andare alla ricerca di quali sono le connessioni tra le costruzioni e le civiltà antiche, quello che ci è rimasto con il cielo di allora.
E dunque anche risalire alle conoscenze astronomiche del
certo,
tempo.
Certo, affascinantissimo.
Poi permettimi, Cecilia, ci sta sempre. Un tempo gli antichi popoli guardavano il cielo perché potevano farlo. Noi con le nostre città e l'inquinamento luminoso che è maledettamente presente ovunque, noi e anche i poveri animali.
Certo, siamo proprio rovinati da questo punto di vista.
Assolutamente sì.
Va bene, quindi questo abbiamo detto martedì 27, a che ora?
Alle 21.
Alle 21, Planetario di Milano, ai giardini di Porta Venezia. C'è Silvia, veterinaria e abbonata, che dice: la rubrica Planetario chiamala "E ritornarono a rivedere le stelle".
Bella, bella, bella.
Beh, si capisce anche il livello degli ascoltatori, citazioni così che si sprecano.
Esatto,
grazie Silvia.
Va bene, allora di che parliamo, cari?
Parlerei di luna.
Ecco, che ci sta sempre bene, almeno la luna è talmente grande che più o meno riusciamo a vederla.
Assolutamente, diciamo, a Milano la vediamo.
Esatto,
a Milano ce la facciamo.
Ci consoliamo così, mettiamo.
Sì.
Perché insomma sta avvicinando una data importante.
Ma
no,
non
Stefania?
Partirei da questo, partirei dalla luna e dal fatto che si può vedere da Milano, e quindi invitare tutti gli ascoltatori di Radio Popolare in queste sere che è in fase, perché come magari abbiamo detto anche in altre occasioni, la luna è bella osservarla soprattutto quando è in fase, perché quando è piena è troppo luminosa e quindi non ci permette di apprezzare tutti i suoi chiaroscuri, i suoi mari. Invece quando è in fase lo è.
Quando è in fase che vuol dire?
Quando è in fase vuol dire quando ne vedi solo uno spicchietto, no? Anche perché significa che è illuminata un po' di taglio, e quindi i monti proiettano le ombre anche, è molto più tridimensionale la visione. Quando invece è piena, dalla nostra prospettiva è illuminata di piatto.
Si appiattisce anche lei.
È un po' piatta, non ti rendi conto che ci sono veramente dei monti, delle valli.
È come in TV quando si sparano le luci in faccia per piallare, è quella roba lì.
Va bene, ti ho interrotto, è perfetto paragone.
Esatto. Cosa voglio dire? Ah sì, no, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a provare a prendersi un binocolino, non serve un telescopio, anche solo un binocolo, poi se avete il telescopio
allora, certo.
È facile,
esatto, certo. Però anche con un bel binocolo a guardarsi questa luna che affascina. A me ad esempio guardare la luna piace sempre, è la cosa che mi piace di più.
Poi,
diciamolo,
tra l'altro proprio lì a fianco alla luna in queste notti c'è Saturno, quindi uno può farla combo, si fa la luna e Saturno.
Però Saturno si distingue come?
È uno dei cinque pianeti visibili ad occhio nudo, col binocolo tanto meglio ovviamente, con un piccolo telescopio vediamo bene i suoi anelli. In generale i pianeti li riconosci perché sono luminosi, sono verso sud, quindi transitano lungo l'eclittica, quindi questa zona di transito dei pianeti, quindi verso sud, luminoso e non sbarluccica come le stelle, hanno una luce più fissa. Al contrario delle stelle che invece appunto hanno questa la luce viene un po' deviata dall'atmosfera, fa quel
brillio, quel luccichino un po' strasso.
Ma tu Cecilia ti starei chiedendo, ma
perché adesso
perché luna,
cioè io la guardo
animali,
sempre la luna,
ma soprattutto qual è il collegamento, perché stiamo impazzendo con questa cosa di trovare il collegamento,
certo,
con gli
mi rendo conto,
dopo un anno è veramente entriamo in ansia, però c'è, perché la luna si chiama, era la dea Artemis.
Sì.
Oddio, era la dea della caccia, sì.
Vabbè.
Vabbè, però attenzione, era anche la dea protettrice dei boschi e degli animali selvatici.
Oh, quanto ci piace, quanto.
Quindi
quanto
viene rappresentata con una faretra, però lei era un dualismo, cioè teneva in equilibrio l'ambiente del bosco e della fauna, quindi un legame c'è.
Sì, Artemide, perché poi c'erano tre divinità addirittura per la luna. Artemide era la luna crescente, poi c'era Selene che è la luna piena e Cate che invece era la luna calante. Però Artemis effettivamente è la divinità a cui colleghiamo la luna, insomma.
Esatto, ma perché siamo arrivati a parlare di tutto ciò? Perché siamo in un momento, diciamo pure, epocale.
Ascoltatrici e ascoltatori, quando mi interrogano, meno male che ogni tanto sono domande retoriche, perché sennò io impazzisco.
Adesso c'è una domanda non retorica.
Vai.
Cosa non facciamo più dal 1963 al 1972? Cioè, diciamo, dal 72, cosa non abbiamo più fatto? Che c'entra con la luna?
Cosa non abbiamo più fatto? Oddio mio!
Dai,
cosa
a casa la sapevi,
La sapevi,
Cecilia.
Prima di partire la sapevi.
No. Dal 72, i lanci spaziali, cioè le missioni verso la Luna,
umane,
okay. Certo.
Apollo 17, 1972, l'ultimo occasione di mettere piedi sulla Luna, questa occasione si sta riaffacciando.
Allora, non torneremo proprio a camminare sulla Luna, però il progetto Artemis 2, per questo volevo anche parlare della Luna, si chiama così, è il progetto che hanno chiamato Artemis perché c'è della malattia in tutto ciò, perché vogliono creare un legame con le passate missioni Apollo. Apollo era il fratello di Artemide.
Sì.
Apollo era il dio Sole, Artemide rappresenta la Luna, e quindi hanno chiamato il progetto Artemide proprio per creare questo trade union.
Poi ci si può chiedere perché una missione che va sulla Luna la chiami come il dio del Sole, e qui si apre un altro capitolo.
Sì, perché in questo caso non è colpa degli astronomi, ma è un po' la follia umana.
Avevano chiesto al direttore allora della NASA che aveva dato questo nome, e la risposta è stata semplicemente: mi piaceva il nome.
Ecco.
Non c'è non c'era nessun ragionamento
ieri. Potevo chiamarlo Ciccio.
Esatto. Fortunatamente gli è piaciuto Apollo.
Meno male, almeno questo, la missione Ciccio, oggettivamente sarebbe stata.
Questa volta sono andati meglio, perché con Artemide invece vai sulla Luna, quindi c'è anche una corrispondenza tra
Artemis, poi anche un bel nome.
Un bel nome, Artemis. Quali sono le novità di questo viaggio? Intanto, dopo il 72, torniamo con una missione umana in prossimità, perché non atterreranno, però andranno a orbitare intorno alla Luna. È una missione chiaramente che preannuncia, se andrà bene, un ritorno invece proprio sulla Luna, sul suolo lunare. Però ci sono diverse novità. Intanto, l'equipaggio. Sono in quattro.
Sì.
Sono tre americani, un canadese,
Quindi ci sarà il primo non americano che si avvicina alla Luna. Fino adesso solamente astronauti uomini e americani.
Esatto. È vero. E tra gli americani c'è anche...
Ah, e aggiungere una cosa, bianchi. Tutti uomini americani e bianchi.
Certo. Esatto.
E, per fortuna non, non per forza biondi, ecco, ecco, chiamala ecco, così, però...
E quasi tutti militari, peraltro.
Quasi, però, quasi.
Quasi tutti militari.
E invece in questo equipaggio abbiamo quattro persone, di cui uno canadese e anche una donna.
Ah, ecco.
E anche un uomo di colore.
Esatto.
Quindi, quindi diciamo,
più
rompiamo
un po' di schemi. L'altra cosa interessante è che appunto il lancio la finestra di lancio... La prima finestra di lancio, perché poi non diciamo niente, la prima finestra di lancio sarà il 6 febbraio, diciamo sarà di 30 minuti, sarà alle 3 e 40,
verso le 3 del mattino,
3:40 dell'ora italiana, del mattino.
Sì.
Chiaramente io e Riccardo la guarderemo, cioè
certo.
Per forza. Cioè, io mi aspetto anche che tu, Cecilia, sarai lì alle 3:40 del mattino.
Non abbiamo
io guardo,
vita,
per me è niente di più facile, ma le 3:40 di mattina me la trasmettono dove?
In streaming lo troverai sicuramente. Ci sono un sacco.
Sì, anche sui canali della NASA.
Canali NASA. Sì, cioè,
certo, però... io frequento sempre i canali NASA, del resto si sa. Vabbè.
Sarà difficile per me che sono la dormigliona, per questo potrò stare sveglia sicuramente. E, una cosa interessante è la dimensione del razzo che verrà lanciato, sono 98 metri, un po' più basso del Saturno 5, che erano 110 metri d'altezza, quindi per dare una dimensione il Saturno superava di un metro circa la Madonnina del Duomo di Milano, questo è leggermente sotto. E l'altra cosa è che
per la NASA c'è sempre riferimento alla Madonnina di Milano.
Sì,
ovviamente,
sì, torna facile.
Sì.
E poi l'altra cosa interessante, ad esempio, è che per spostarlo dall'hangar alla rampa di lancio, dove è adesso posizionato, ci hanno impiegato 12 ore per fare 6 chilometri. E andavano a 1,30 km all'ora.
Di velocità. Sì. Noi siamo per l'elogio della lentezza, però...
Assolutamente.
Entro certi limiti.
Naturalmente. Giovanna dice, invito a rileggere il cantico del pastore errante di Leopardi. Che fai tu, Luna, in cella, sempre attuale.
Assolutamente,
sì.
Concordiamo.
E invece Feddo fa una domanda tecnica e dice... come mai è così difficile fotografare la Luna? La guardiamo bella, grande e nitida, poi o col telefono o con una macchina fotografica non professionale e la foto viene per nulla nitida e brutta. Ecco, intanto Elisabetta, scusa, finisco la carrellata, dice li chiamiamo statunitensi e non americani, va bene Elisabetta.
Ha ragione.
D'accordo, hai ragione, certo, vai.
No, l'astrofotografia è un mondo a parte, fotografare il cielo ha delle sue regole, dei suoi trucchi. La Luna è tra le cose un pochino più semplici, però si serve un buono zoom e poi bisogna regolare contrasto e tempi di esposizione. La cosa che consiglio è di usare non lo scatto automatico, ma mettere il telefono su un treppiedi, magari appoggiato in maniera stabile e andare in modalità manuale, versione pro, no? I telefoni oramai hanno anche le impostazioni pro, e provare a cambiare tempi, esposizione, insomma... da risultati migliori.
Paolo dice perché finestra di mezz'ora per il lancio?
Allora lì i tempi sono stretti perché bisogna essere nel punto giusto, sfruttare la rotazione giusta, sono una serie di parametri.
Bisogna che siano allineati e dunque l'apertura della finestra.
L'orbita sarà di autorientro, diciamo così, per cui viene poi mandato in orbita, c'è l'iniezione in orbita lunare, però viene fatto in modo che se qualcosa si rompe, se il motore non riesce più a ripartire, se ci sono qualsiasi tipo di intoppo, è un'orbita che porta automaticamente la capsula a orbitare intorno alla Luna e poi fare un rientro automatico, come lanciare un sasso, no? Va in alto e poi torna giù da solo, non c'è bisogno che qualcuno se lo vada a riprendere.
Certo.
È una forma di sicurezza, quindi ci sono dei tempi giusti per fare in modo che questo rientro possa avvenire nella più totale sicurezza.
Esatto, insomma. Poi il viaggio sarà appunto dalla Terra alla Luna, orbita intorno alla Luna e rientra, saranno circa 10 giorni.
Sì, se tutto funziona bene, loro l'idea di poi fermarsi intorno alla Luna, però se qualcosa va storto durante la prima fase di avvicinamento, ci sarà un ritorno automatico legato proprio all'orbita scelta, quindi è importante partire nel momento giusto perché appunto questo...
Certo, possa inserirsi, esatto, in questo percorso.
Esatto.
Marcel dice, quando gli italiani vanno, un contributo alla conversazione sulla Luna,
certo.
Che sappiamo essere sempre ispirazione per tutti noi. Dice, quando gli italiani vanno al bar a colazione e chiedono cappuccino e croissant, non sanno che il nome originale del cornetto viene dalla sua forma, che è quella della luna crescente, croissant. In Argentina il cornetto viene chiamato correttamente media luna. Beh, così è bello,
bellissimo.
Loro vanno dritta alla questione.
Questa la useremo.
Caspita, che croissant, crescente, bello. Grazie,
molto,
Marcelli.
Grazie. Media luna, bello.
Hai capito? Bellissimo. Io questa cosa del croissant non ce l'avevo.
Questa la usiamo.
Mi sta mettendo fame questo discorso sulla luna.
Sì, sul croissant.
Va bene, grazie Marcella. Quindi... Ragazzi, vi facevo solo notare che abbiamo in totale
6 minuti,
ecco, quindi perché io poi mi fate le improvvisate, certo. Magari avete delle cose che richiedono molto più tempo.
Beh, diciamo che la Luna in questi giorni, dicevamo, è vicino a un pianeta, Saturno, quindi un oggetto visibile, ma in generale il cielo di gennaio, che è un cielo pieno invernale, siamo entrati nel pieno inverno anche astronomico, ci mostra delle stelle molto luminose, quindi abbiamo una raccolta di stelle particolarmente luminose, tra cui la più luminosa di tutto il cielo, appartiene al nostro cielo boreale, quindi al lato nord, ed è la stella Sirio.
Dicevo, io l'unica certezza che avevo
è una stella della costellazione del
Cane Minore. No, maggiore.
Pensa in grande.
No, cane maggiore, però è di un cane, mi ricordavo giusto. Ecco.
Brava, cioè.
Ah, boh, insomma, perché a me i piccolini mi piacciono pure. Vabbè, comunque è di un cane.
È un cane, assolutamente.
Ah, mamma mia, vedete che a furia di insistere qualcosa mi rimane.
Quante soddisfazioni.
Mamma mia.
Quindi abbiamo la stella Sirio, si riconosce facilmente, è molto luminosa, però lì vicino c'è una specie di... Clessidra, che è la costellazione di Orione, con le sue famose 3 stelle che forma la cintura. La cintura, quindi 3 stelle allineate che da una parte puntano verso un'altra stella luminosa, che è Aldebaran, la stella Aldebaran, che è la 14ª per luminosità, e la costellazione del Toro.
Ah, non la facevo così l'Aldebaran.
Lo so, inganna Aldebaran.
Rossa, stella rossa, l'occhio rosso del Toro arrabbiato,
ecco.
Quindi un altro animale.
Sì.
Invece se allunghiamo verso destra in alto, abbiamo il Toro con Aldebaran. Se invece le tre stelle della cintura le allunghiamo verso sinistra in basso, quindi andiamo nell'altro senso, troviamo appunto Sirio e il Cane Maggiore. Quindi abbiamo 2 animali in un qualche modo collegati da Orione, che però in realtà era un cacciatore. Quindi questi animali non è che li amasse proprio tanto.
No, certo.
Oddio, però Sirio era il suo cane da caccia.
Ecco, vabbè.
Quello
comunque, là. Il cane è innocente, esatto. In ogni caso.
Assolutamente sì.
Ah, Sirio era il cane di...
Di Orione, insieme a Procione.
Ecco.
L'altro cane, quello...
Piccolo, del cane minore.
Bravissimo.
Esatto, però diceva...
Procione... Però mi ha fatto i gesti. Io non so mentire agli ascoltatori.
Procione, che è l'ottava stella, quindi parlando di
luminosità.
Quindi tutte lì vicino, abbiamo la prima, l'ottava, la 14ª, insomma stelle molto luminose, chiamata Procione per indicare un cane. Che sta
però,
cosa...
L'abbiamo detto.
L'abbiamo già detto, in realtà è la stella che precede Sirio nel sorgere.
Nella levata, sì.
Nella levata, quindi...
Poi un modo per trovarle, un modo facile, sì. Perché uno dice, ma com'è che faccio?
Esatto.
Allora, Orione è facile, lo trovano tutti Orione, c'ha le 3 stelle, dai,
certo.
Quello è facile.
Facile.
Ok, quindi se prendi la spalla sinistra di Orione, che è a Betelgeuse... Praticamente insieme a Sirio e a Procione fa quasi un triangolo, quindi
capito.
si possono, ci sono dei trucchi per orientarsi da una costellazione all'altra.
Se ognuno deve sviluppare i propri trucchetti.
Lì, beh, chiaro.
Lì vicino, per esempio, volendo parlare sempre di animali, fianco al toro ci sono le Pleiadi, no?
Sì.
Che è questo ammasso aperto di stelle. Sette sorelle, lì ci sono tanti miti, però queste sette sorelle in alcune versioni della leggenda finiscono in cielo perché trasformate in colombe, quindi sono anche loro in un qualche modo questo ammasso che è bellissimo da guardare ad occhio nudo, ma anche col binocolo, quindi l'invito è di...
Quindi comunque attrezziamoci. Con uno strumentuccio così, niente di,
sì,
di particolarmente sofisticato.
No, insomma, che puoi portarti dove vuoi,
certo,
lo zaino,
certo,
un binocolino lo tiri sempre fuori.
Ma
insomma,
certo,
dai.
Ma ci mancherebbe altro, signora mia.
Che dire?
Ma, c'è Gius che ci dice: in Sardegna la lucciola viene chiamata culiluna, cioè culo di luna.
Bella, anche questa useremo, ci piace molto, la useremo, anche perché vabbè, di sedere in cielo ce n'è tanti, cioè il sedere dell'orsa, il sedere del...
certo, noi non ci facciamo mancare di sicuro i sederi di nessuno.
Esatto, ecco, il lato B, diciamo.
Ragazzi, cosa facciamo? Salutiamo o c'è qualcosa da dire così in finale?
Al volo, voglio parlare di una costellazione piccolissima.
Vai.
Che si insinua,
sì,
che è stata scoperta, diciamo individuata, non scoperta, le stelle sono sempre lì,
certo,
nel 600 dai Velius, quello che ha fatto dei disegni meravigliosi delle costellazioni, tra diciamo Pegaso, Cassiopea, Andromeda, Pegaso l'ho già detto,
sì,
sì, c'è Feo, in uno spazietto minuscolo ha visto delle stelline debolissime e lì ha pensato: se si insinuano lì e sono deboli, cosa può essere? Una lucertola.
Wow, bella, mi piace.
E così chiudiamo.
Mi piace tantissimo, veramente felice.
Gli animali sono veramente dovunque. Anche,
ma guarda, ma meno male, ma meno male. Allora, io ringrazio come sempre Stefania Ferrone, Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano, quello lì nei giardini di Porta Venezia, meraviglioso luogo da visitare, da coccolare e da amare. Ricordiamo l'appuntamento questa sera, ma anche il 27.
Esatto, martedì 27 con Archeastronomia.
E nel weekend, insomma, siamo sempre lì.
Sono sempre lì a pensarne una più del diavolo. Guardate, sono dei ragazzi così. Allora, grazie davvero. Naturalmente l'appuntamento è tra poco, perché febbraio è corto,
è
quindi
corto,
acceleriamo le cose. Sì. Quindi ci risentiamo, perché questa rubrica è senza nome, ma con una scadenza, che è quella mensile. E allora, grazie mille, come sempre,
grazie,
per essere
Cecilia,
venuti qui da noi e raccontarci queste storie meravigliose che ci invitano, e verrebbe da dire quasi ci costringono, a guardare in alto, a guardare il cielo, a staccarci un pochetto dalle brutture in cui ci muoviamo quotidianamente. Grazie.
Grazie a
tutti
e
a tutte.
Ciao.
Allora, Cecilia Di Letto vi saluta e vi dà appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana. Ciao a tutte e tutti. Ciao ciao.